Questa lezione è sulla presidenza Obama, l'importanza per gli afroamericani ovviamente, ma anche le contraddizioni insite in questa presidenza, ma ancora prima vorrei dire alcune parole sulle condizioni degli afroamericani dopo i movimenti degli anni 60 e sul declino dei movimenti di cui vi ho parlato nella lezione precedente. Allora, intanto bisogna dire che nei decenni che sono seguiti al grande movimento per i diritti civili degli anni 50 e 60, la condizione degli afroamericani è progressivamente peggiorata. Il razzismo è rimasta una questione fondamentale negli Stati Uniti, la discriminazione e dunque la questione razziale. E c'è stato anche progressivamente un attacco a tutti quei programmi di affirmative action che erano nati negli anni 60, che stabilivano, come sapete, una pari opportunità per gli afroamericani nel mondo dell'istruzione, del lavoro e delle istituzioni pubbliche, perché i programmi di affirmative action, appunto di pari opportunità, furono dagli anni soprattutto 80 del Novecento in avanti fortemente decostruiti. Questo naturalmente è stato un attacco, come vi dicevo, molto importante ai diritti degli afroamericani. In più, dagli anni 80 si è espansa ancora di più la povertà, non solo negli stati del sud, ma anche nei ghetti delle città del nord. E i tassi di disoccupazione aumentarono fino al 60% tra i giovani neri, un fenomeno che fu dovuto a motivi demografici, l'alto tasso delle nascite nella comunità nera, che faceva in modo che molti fossero i giovani neri metropolitani alla ricerca di lavoro. Questa disoccupazione portò inevitabilmente a grandi numeri anche nell'ambito della microcriminalità. Considerate che quasi un quarto degli afroamericani di età compresa tra 18 e 30 anni a partire dagli anni 80 e per tutti anche gli anni 90 del Novecento aveva percorsi e trascorsi criminali, era in prigione o in libertà condizionata. E i media, giornali, televisione, altro, si concentrarono negli ultimi decenni del Novecento proprio su questi tassi di criminalità che era portata dalla situazione sociale di povertà dei neri. I neri negli ultimi decenni del Novecento erano infatti più di qualunque altro gruppo etnico o razziale disoccupati, alcolisti, tossicodipendenti o carcerati. E impressionante era anche il tasso di omicidi di cui gli i neri cadevano vittime, che era 6 volte maggiore di quello dei bianchi. E se i neri maschi si battevano quotidianamente per la sopravvivenza, non meno dura era la vita condotta dalle giovani madri nere sole e con figli dipendenti, la cui crescita si intensificò soprattutto a partire appunto dagli anni 80 del Novecento. Naturalmente il fatto che molte madri nere fossero sole dipendeva anche dalla disoccupazione maschile, perché la disoccupazione maschile, l'assenza degli uomini dalle comunità, il fatto che la presenza del padre, per quanto povero, potesse escludere le madri dalla possibilità di ricevere sussidi di welfare, quindi assistenza, erano i motivi per cui molte donne decidevano di partorire e allevare figli fuori dal matrimonio. Nei primi anni 80, più della metà di tutti i bambini neri era nata in famiglie con un solo genitore, di solito le madri, che erano dunque le maggiori destinatarie di politiche sociali e che ne rimanevano dipendenti molto a lungo. La povertà afroamericana, come ha sottolineato un famoso sociologo, William Julius Wilson, si era concentrata geograficamente, togliendo ai residenti del ghetto il cuscinetto sociale, diciamo così, che era costituito dalle reti di solidarietà presenti in maniera tradizionale e naturale nelle comunità nere, e privando i giovani di modelli sociali positivi. La povertà e l'isolamento sociale alimentarono l'aumento di criminalità e violenza all'interno dei ghetti, popolati di spacciatori e di droga. Sul piano politico, dai ghetti neri emersero nuovi leader che rifiutavano sia la retorica volta alla mediazione e all'integrazione, che era stata quella del movimento per i diritti civili negli anni 50 e 60, ma anche le posizioni più fortemente militanti, come quelli di Jesse Jackson. La società bianca era incurabilmente razzista e gli afroamericani dovevano battersi soprattutto per l'autonomia. Se da un lato il processo di integrazione proseguiva, poiché le classi medie e nere imparavano a vivere e lavorare in progressiva polarizzazione razziale per la quale i neri vivevano, se da un lato, stavo dicendo, il processo di integrazione proseguiva, poiché le classi medie, bianche e nere, imparavano a vivere e a lavorare in modo, diciamo, armonico o abbastanza armonico, dall'altro lato gli Stati Uniti sperimentavano continuamente una progressiva polarizzazione razziale, per cui i neri vivevano sempre più in isolamento rispetto alla società bianca, che quindi i neri consideravano in maniera molto ostile. I partiti neri radicali degli anni 60 erano di fatto usciti dalla scena politica americana, come il Black Panther Party. Il suo declino era stato evidente nel 1971, anno della sua scissione. Nel decennio successivo il partito, che assunse sempre più dimensione locale, fu dominato e condizionato dalla volontà autodistruttiva di uno dei suoi leader, Wayne Newton, mentre le attività illegali in cui il Black Panther Party era implicato sembravano prive di qualunque giustificazione politica. Quindi diciamo che i partiti e i movimenti più radicali di cui abbiamo parlato ieri nella lezione precedente, che nati negli anni 60 si mostrarono fondamentalmente fallimentari. La comunità nera fu invasa, come vi accennavo, dalla diffusione delle droghe, dall'attività criminale, e l'attività criminale divenne addirittura una forma di, passatemi la parola, autolegittimazione in mezzo alla totale indifferenza della società bianca. Le condizioni degli afroamericani dei ghetti si manifestarono in tutta la loro drammaticità nel corso delle violente sommosse di Los Angeles della primavera 1992. In aprile la frustrazione e la rabbia dei neri americani impoveriti si manifestò in 5 giorni di rivolta, i più gravi disordini civili a partire dagli anni 60. A causarli fu il verdetto di assoluzione emesso da una giuria prevalentemente bianca nei confronti di 4 poliziotti bianchi accusati di violenza ai danni dell'automobilista nero Rodney King, arrestato per ubriachezza, nel marzo del 1991. La prova schiacciante della colpevolezza dei poliziotti, che era un video che mostrava esplicitamente l'arresto e le percosse, non influì sulla giuria, che decise appunto di assolvere i poliziotti, ma incise invece sull'opinione pubblica americana, che vide il filmato in televisione. L'attenzione del paese infatti fu rivolta alla brutalità della polizia e alla violenza messa in atto nei confronti delle minoranze. La ribellione scoppiò a Los Angeles, un sobborgo prevalentemente afroamericano, e la notte stessa del verdetto questo successe e continuò per molti giorni, provocando la morte di 58 persone e danni materiali per 850 milioni di dollari. La rivolta comparve su gli schermi televisivi, le truppe della Guardia Nazionale furono chiamate a presidiare la città e il presidente Bush Senior schierò 5.000 soldati e Marines in stato d'allerta. Le rivolte di Los Angeles fecero esplodere tensioni razziali, questioni legate all'immigrazione e la realtà di un'economia che vedeva uno squilibrio di potere e di ricchezza tra bianchi e neri che era veramente imponente. Una volta sedati questi disordini, rimaneva che le condizioni dei neri metropolitani e delle minoranze metropolitane rimasero molto dure. La rivolta di Los Angeles era stata l'espressione tangibile del fallimento del paese rispetto alle questioni del razzismo e della povertà urbana. Gli anni 90 furono testimoni di una nuova ondata di razzismo e certo non furono sufficienti a fermarla i buoni propositi di un gruppo di scienziati che nel corso del congresso del 1995 dell'Associazione Americana per l'Avanzamento della Scienza stilarono un manifesto politico che venne poi inviato all'ONU, scusate, in cui si affermava che non esisteva una razza pura, tra virgolette, ma che la razza appunto non esisteva, come abbiamo già detto nella nostra prima lezione su questi temi. Quindi, come vedete, anche alla fine del Novecento, scusate, i primi del Novecento, e all'inizio degli anni 2000, i problemi dei neri rimanevano molto grandi, la discriminazione razziale anche, e dentro, all'interno, diciamo, del movimento degli afroamericani, le debolezze erano molte, a cominciare da una disuguaglianza di genere che ancora una volta vedeva i leader dei movimenti soprattutto essere donne, e, scusate, essere non donne ma uomini, come era stato anche nel movimento per i diritti civili, sebbene le donne avessero giocato un ruolo importante, vi ricordate, di bridge leaders, cioè di leaders di collegamento tra i leader come Martin Luther King e Malcolm X e la massa degli afroamericani non educati e non spesso anche alfabetizzati addirittura. Però erano state le donne sempre in seconda fila. Lo stesso avviene per la fine degli anni del Novecento, l'inizio degli anni 2000, e tanto che molte donne afroamericane, attiviste del movimento per i diritti civili, hanno denunciato questa minorità femminile. La prima è stata Angela Davis, una grande attivista del movimento afroamericano, membro dell'African American Agenda, che nel 2000 in un discorso pubblico disse, e cito: nessuna marcia, nessun movimento o agenda che definisca la mascolinità in termini stretti e che tenti di rendere le donne partner minori di questa richiesta d'uguaglianza può essere considerata un passo positivo. Fine della citazione. E ricordo che il 26 ottobre del 1998 avrebbe avuto luogo a Filadelfia la Million Woman March, cioè la marcia di un milione di donne, che appunto vide la partecipazione di circa un milione di donne di tutti i gruppi etnici, e in cui le afroamericane donne furono una componente molto importante. Quindi, ripeto, declino fine Novecento, primi anni 2000 dei movimenti afroamericani, soprattutto di quelli molto radicali, e progressiva evidenziazione del ruolo subalterno svolto dalle donne, e situazione di grande povertà, carcerazione, tossicodipendenza, dovuta alla mancanza di risorse nelle comunità afroamericane.